Eccoci qui, tornati in diretta sui 105.50, sono le 9.18, noi dovremmo essere in diretta con Murat Çınar, insomma giornalista ben conosciuto da questi microfoni. Ciao, buongiorno, ci senti?
Sì, sì, vi sento perfettamente, ciao a tutte e a tutti.
Ciao, buongiorno. Allora, con te volevamo ovviamente un po' esplorare, affrontare il tema che sta occupando tutte le prime pagine dei giornali nazionali e internazionali, ovviamente il disastro, il terremoto avvenuto nei territori al confine tra Turchia e Siria del Nord, insomma un disastro naturale, si parla, se non sbaglio, ormai siamo oltre le 8.000 vittime accertate e purtroppo il numero è destinato ovviamente a salire, quindi un po' volevamo fare con te un piccolo aggiornamento su quella che era la situazione sia all'interno dei confini turchi ma non solo, e poi però ovviamente questo avviene in un territorio particolare, quello della Turchia, oltretutto della Turchia e della Siria. Abbiamo letto un pochettino di come gli aiuti fanno difficoltà, ovviamente la macchina aiuti fa difficoltà a mettersi in moto, e come ovviamente tutto ciò avviene anche in un territorio, quello della Siria, martoriato da ormai anni e anni di guerra. Quindi volevamo esplorare con te questi temi, ma se, andando per ordine, se ti va un po' di raccontarci secondo le tue appunto notizie e com'è la situazione a carattere generale nel post terremoto.
Allora, secondo gli ultimi dati comunicati stamattina, nel caso siriano, dall'agenzia di Stato Sana sono 2.530 le persone che hanno perso la loro vita. E, da Damasco a Aleppo, da Hama a Tartus, Idlib, in diverse parti del paese. E, poi sempre la stessa agenzia Sana riporta le parole di alcuni dirigenti dello Stato, che parlano dell'alta possibilità che questi numeri possano salire molto rapidamente in poco tempo. Nel caso delle Turchie invece gli ultimi dati sono arrivati qualche ora fa e dal vicepresidente della Repubblica Fuat Oktay, in una conferenza stampa dove erano presenti tre ministri ma anche il presidente del coordinamento civile, protezione civile, e parlano di 6.957 morti. È un aumento molto forte rispetto a ieri, e almeno 2.000 persone in più sono state aggiunte a questo numero. E nel caso siriano, senz'altro, il fatto che il paese cerchi di fare i conti con la guerra da tanto tempo non rende la situazione facile. Un paese comunque distrutto, privato dalle risorse, dalla tecnologia, dagli strumenti da tanto tempo, vive sotto una sorta di embargo a livello internazionale. Quindi i soccorsi ovviamente sono lenti e non arrivano in tutti i punti, si tratta di un'auto-organizzazione soprattutto in Siria. Nel caso della Turchia invece in prima battuta uno direbbe magari no, non è così, tuttavia stiamo assistendo a una scena molto imbarazzante. E mentre in alcune città tipo Marash oppure Antep magari oppure Adana Kilis riusciamo a vedere i soccorritori arrivare in tempo, oppure a Diyarbakir già costruite le tende, in alcune città la situazione è molto 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 grave, molto imbarazzante, e le città che emergono prima di tutto sono Adıyaman, Hatay e poi Iskenderun, sono località in cui vediamo che i cittadini con le mani cercano di scavare e tirare fuori le macerie per raggiungere i cari, oppure gli escavatori che non sono stati mandati né dalla prefettura né dalla protezione civile, vediamo che vengono presi in prestito dalle imprese locali oppure noleggiati dai cittadini, e fanno un lavoro ovviamente così, e tirano fuori le macerie, ma senza una conoscenza professionale oppure senza prestare quella necessaria attenzione che avrebbe fatto un professionista. E inoltre, ovviamente il tempo passa, le persone sono sotto, e da oggi le temperature si abbasseranno ulteriormente, ma comunque stiamo parlando di una zona in sud-est della Turchia che attraversa la stagione d'inverno con molte difficoltà. Una zona in cui la neve non manca un giorno e in questo periodo ha nevicato, tra l'altro poco prima del terremoto, ha nevicato in una maniera anche molto forte, per quanto mi hanno riferito i miei conoscenti presenti sul territorio. E poi piove. E quindi le persone che sono sotto le macerie in attesa, lo riferiscono per esempio alcuni medici che sono andati sul territorio a Yaman. Le persone in attesa di essere salvati sotto le macerie, pian piano devono fare conti con il freddo che li potrebbe portare alla morte, senz'altro. In alcuni casi, per esempio a Hatay, si parla già delle persone tirate fuori da sotto le macerie che sono congelate praticamente. L'agenzia di notizie nord irachena RUDAV ha fatto delle interviste sul territorio e alcuni cittadini parlano di questo fenomeno già avvenuto. Per coloro che sono rimasti fuori, invece, la situazione è altrettanto difficile perché in una buona parte di queste località manca la corrente, sta scarseggiando l'acqua e alcuni cittadini parlano del fatto che i beni di prima necessità scarseggiano nei supermercati e alcuni parlamentari nazionali d'opposizione sono andati sul territorio, hanno fatto delle interviste e dicono che nelle città di 200-250 mila abitanti ci sono 2-3 persone a fare soccorsi praticamente mandati dal governo centrale. E quindi le tende non ci sono, le persone stanno al freddo fuori facendo conti con la mancanza dei beni di prima necessità. Un caro amico che abita a Silvan, in provincia di Diyarbakir, che non sarebbe la città più colpita dal terremoto, mi ha raccontato una cosa, credo che sia valida un po' per tutte le parti, che le persone hanno paura di rifugiarsi negli edifici che in teoria sono sicuri, come centri polivalenti, palestre, centri culturali, oppure sale da matrimonio, oppure moschee. E quindi chi ha una macchina sta dentro la macchina. E chi ha un caro in campagna, magari con una casa a piano unico, va lì, e invece chi non ha né uno né l'altro sta lì proprio per strada e le tende non sono montate in alcune località e quindi sta facendo conti con la famiglia, cioè insieme alla famiglia con il freddo. Questa è
Certo.
un po' la situazione. Sì.
Quindi insomma, ci hai spiegato piuttosto bene le varie complessità, sia in termini di proprio, diciamo, sistema di aiuti diciamo, locali, ma anche ovviamente rese ancora più difficili dal forte freddo. Volevamo commentare con te due delle cose che un po' si leggono anche insomma, su mezzi di informazione. La prima è che sembra che ovviamente tutte queste molte difficoltà abbiano anche fatto nascere ovviamente del malcontento, abbiamo letto di qualche arresto addirittura in Turchia o verso giornalisti o verso persone che in qualche modo hanno contestato la presenza di funzionari o di rappresentanze governative, proprio per ovviamente la enorme frustrazione nel vedere un sistema di aiuti che non riesce in qualche modo a partire e non riesce a soddisfare il bisogno quantomeno primario di salvare le vite umane. E dall'altro volevamo commentare con te quello che un po' si sta leggendo in queste ore su come la macchina aiuti internazionale sembra essere più o meno divisa, cioè verso in qualche modo l'Occidente, l'Europa. L'Italia stessa ha mandato, se non sbaglio, ieri un contingente di pompieri, medici, infermieri verso la Turchia. Per quanto riguarda invece la Siria, la situazione è molto più complicata, se non quasi quasi non contemplata, ovviamente dovuto alla questione geopolitica internazionale e al fatto che la maggior parte dei paesi occidentali non collabora, quantomeno con le ovviamente con il regime di Assad. Volevo commentare un po' con te questo che si legge sui giornali.
Allora, sulla questione degli arresti, l'informazione che arriva finora è questa: nei confronti di 90 persone sono state aperte diverse inchieste perché sono accusate di diffondere notizie false oppure incitare all'odio le popolazioni. In particolare 4 di queste 90 persone sono state prese in detenzione provvisoria. Queste sono le ultime notizie di ieri mattina, se non mi sbaglio. Se mi è sfuggito qualcosa, chiedo scusa. So che nei confronti di un reporter del quotidiano nazionale Evrens nella città di Adana è stata subito attuata l'operazione di detenzione provvisoria. Non so se è stata scarcerata o meno, perché si chiama Volkan, non mi ricordo il nome del reporter che stava fotografando, e l'edificio della prefettura come era danneggiato e l'hanno accusato di fotografare punti strategici della città, e quindi l'hanno preso in detenzione provvisoria. Sono 2 altri giornalisti importanti che lavorano per un canale televisivo d'opposizione e per forse il più grande giornale d'opposizione, Cumhuriyet'te, e nei loro confronti sono state fatte delle denunce e hanno aperto delle inchieste perché appunto sono accusate di incitamento all'odio per via dei tweet che hanno mandato su Twitter in cui criticavano l'operato del governo, magari in modo molto severo, e poi non so se questi si trasformeranno in detenzione provvisoria, arresto o meno. Sui luoghi invece sì, ci sono le proteste dei cittadini, sono proteste finora, per quanto mi risulta, magari mi sfugge qualcosa, sono proteste spontanee, tipo adesso sul territorio ci sono senz'altro prefetti, sindaci, però ci sono anche ministri che gironzolano, cercano di fare sopralluoghi, controllare la situazione, e non mancano video di contestazione da parte dei cittadini. C'è chi dice: ma ci manca il cibo, è possibile che è passato più di un giorno non ci arriva neanche il pane? C'è chi dice: ma adesso che arrivano gli escavatori, che tutte queste sotto queste macerie c'è la mia famiglia da un giorno? C'è chi parla in modo generico: ma perché lo Stato è così impotente e incapace di risolvere il problema? E le risposte sono le reazioni sono o ignorare i cittadini oppure presentarsi qualche ora dopo davanti alle telecamere negando ogni tipo di accusa. Quindi certo. Il governo centrale sostiene nettamente e chiaramente che l'intervento è stato fatto in modo corretto, adeguato e in perfetta tempistica. Se ci sono stati dei problemi, perché il terremoto era molto forte, quindi gli aeroporti sono stati danneggiati, le strade sono state danneggiate e la neve aveva già bloccato alcune strade. Qua si apre un altro discorso, un'altra considerazione politica, però mi sa che non abbiamo tanto tempo per questo. Invece sugli aiuti internazionali per la parte turca, so che anche lì con un po' di difficoltà sono arrivate diverse squadre dall'Israele all'Italia, dalla Grecia addirittura agli Stati Uniti d'America, e ci sono stati, per quanto sono riuscito a leggere velocemente, dei ritardi anche nel loro caso per raggiungere posti colpiti, i luoghi colpiti dal terremoto, e non sono riuscito a capire le esatte motivazioni di questi ritardi, però ho visto i video delle squadre tipo quelle israeliane e quella greca in attesa all'aeroporto di partire per ore e ore e ore, e quindi anche l'arrivo dei soccorritori internazionali e diciamo che nell'immediatezza non è stata una soluzione, ma sono arrivati ieri pomeriggio tipo. E ho letto stamattina molto velocemente che il Cipro del Sud, secondo l'agenzia di Stato del Cipro del Sud, ha mandato una squadra di soccorritori, ma è stata rifiutata. Questa ovviamente è legata alla profonda e storica crisi diplomatica che c'è tra la Turchia e il Cipro del Sud. Nel caso siriano invece non ho informazioni dettagliate sull'arrivo dei soccorritori internazionali, tranne una notizia che era uscita però, sottolineo, sull'agenzia Sana, che sarebbe l'agenzia di Stato siriano, che avevano una grossa difficoltà i soccorritori internazionali a entrare sul territorio siriano. E i primi a entrare, per quanto avevo letto in quell'articolo, che sarebbe il comunicato del ministro degli esteri siriano, che erano iracheni e anche un paese del Golfo, dovrebbe essere degli Emirati se non mi sbaglio. Quindi su quel fronte, diciamo, io non ho tutta questa informazione e quindi sarebbe, appunto, come hai sottolineato anche tu, opportuno capire meglio, sinceramente.
Ecco, una domanda invece riguardo più che altro a una questione di politica che mi viene da farti è quanto la gestione di questa catastrofe potrà poi andare a influire nelle elezioni che comunque si terranno a breve, a maggio, in Turchia.
Quella è una domanda molto difficile, perché il regime al potere resta sul trono non soltanto a causa di una catastrofe naturale da 20 anni. E ci sono numerosi parametri, e quindi una previsione su quella direzione è un po' difficile, un po' anche troppo azzardata, direi, per il momento. Tuttavia, se dobbiamo fare un'analisi sobria, questo governo non è arrivato, un terremoto non può andare via molto semplicemente con un terremoto, perché in tutti questi 20 anni in Turchia, magari non fisicamente ma sotto altre forme, ci sono stati tanti terremoti e il regime ha continuato a acquisire credibilità e prestigio a livello internazionale, ha portato avanti il suo lavoro utilizzando strumenti antidemocratici per provare a governare, perché non è più in grado di governare, ha continuato a saccheggiare il paese facendo tutti i cambiamenti legislativi necessari, utilizzando la magistratura, la polizia al suo servizio. Tutto questo sto parlando di un disegno politico economico megagalattico molto complicato, è una ragnatela molto, molto forte. Come tutte le dittature, anche questo prima o poi crollerà e può crollare, ha dei lati fragili senz'altro, però mi permetto di dire non è molto facile e non so se questo sarà il motivo, però di sicuro questa è l'ennesima prova che questo Stato è stato ridotto in queste condizioni grazie a un governo che saccheggia le casse dello Stato, ruba ogni possibile e si comporta in una maniera arrogante nei confronti dei suoi cittadini e delle sue cittadine. I soldi, quando ci sono stati gli incendi la scorsa estate, contemporaneamente con quelli sardi e siciliani, i soldi non c'erano, gli aerei non c'erano. E abbiamo scoperto che i soldi sono stati versati verso altri investimenti. Nel 2020, all'inizio della pandemia, quando c'è stato il terremoto nella città di Elaz, abbiamo scoperto che i soldi che sono stati raccolti nel 2011, quindi 9 anni prima, dopo il terremoto di Van, sono scomparsi, non c'erano. Anche 2 anni fa mancavano le tende, mancava il pane, mancava ogni cosa nella città di Elaz, che è colpita in questi giorni di nuovo da questo terremoto. E così abbiamo scoperto che Mezzaluna Rossa era stata utilizzata per riciclare il denaro e le donazioni che sono entrate nelle sue casse sono scomparse. E per rispondere a queste accuse il vice primo ministro dell'epoca, primo ministro dell'epoca, disse visto che erano stati utilizzati quei soldi per costruire le strade, aeroporti e la ferrovia. Quindi ancora un'altra volta oggi vediamo che stiamo di fronte a un sistema mafioso e fascista che distrugge il paese in tutti gli strumenti possibili, con tutti gli strumenti possibili. Da ora fino alle elezioni del 14 maggio fare una previsione è un po' difficile perché appunto ci sono diversi parametri, tra cui ci sono anche c'è anche l'eventuale comportamento delle opposizioni, che se saranno unite, come reagiranno, quindi perché è facile dire alla gente di non andare a votare Erdogan, ma bisogna proporre anche un'alternativa.
Sì, quando all'inizio parlavi della situazione e quindi del scarso approvvigionamento delle provviste, eccetera, eccetera, mi è venuto in mente una sorta di parallelismo, anche se ovviamente si sottolineano più le differenze delle similitudini con l'esplosione al porto di Beirut. In particolare, le ultime cose che dicevi mi hanno fatto proprio pensare a questo, che mentre lì un governo già, come dire, con uno scarso polso sulla situazione, di fatto, dopo una catastrofe di quel tipo, di fatto si è eclissato, lasciando insomma, una sorta di vuoto di governo. In questi casi, invece, in un paese con un governo forte come quello di Erdogan, è anche possibile che in realtà il polso della situazione, quindi, come dire, l'intervento ed effettivamente il controllo sul territorio, visto una situazione emergenziale, invece possa addirittura diventare ancora più stringente. Questo ovviamente ce lo diranno i prossimi mesi e non lo possiamo sapere adesso. E invece la mia domanda era, mentre leggiamo da alcuni canali Telegram, anche che per esempio nella parte nord della Siria gli aiuti non arrivano, o comunque arrivano in maniera meno massiccia rispetto altrove, o comunque ancora più scarse rispetto ad altrove, e questo anche dovuto a questioni diplomatiche con Assad. Insomma, sono varie le questioni lungo i confini della Turchia e lungo le zone colpite da questo terremoto. E quindi ci chiedevamo come, diciamo, la questione internazionale, quindi diplomatica e le trattative, influiscano anche nella gestione del terremoto, e come invece la gestione del terremoto potrà influire sulla questione diplomatica, quindi delle gestioni dei confini.
Il terremoto, cioè nel bene e nel male, secondo me, se le dinamiche erano tese e complicate prima del terremoto, in un territorio del genere come la Turchia e Siria, anche dopo il terremoto, non possono cambiare radicalmente. Io, in prima battuta, mi viene in mente subito, la relazione tra Grecia e Turchia. Io, da quando sono piccolo, la Turchia è un paese sismico, si sa, si nasce e si vive con i terremoti. Solo la zona di Istanbul, tutta la costa del Mar Nero, la costa dell'Egeo, tutta l'Anatolia profonda sono zone sismiche. Si parla in continuazione sempre del terremoto. E ogni volta che c'è un terremoto, uno dei paesi più esperti su questo tema, soprattutto in termini di soccorsi, è la Grecia. Ogni volta che c'è un terremoto, arrivano subito gli interventi della Grecia e appunto questi soccorritori, e poi nascono subito articoli di fraternità, amicizia con greci che ci danno una mano per risolvere i problemi. Poi anche in Grecia i terremoti non mancano, si fa il contrario, però è passato il terremoto, si ripristina diciamo, l'avversità, qui c'è questa nemicizia che c'è storicamente a livello politico ma anche culturale tra due paesi. Quindi a livello diplomatico poi non cambia niente. Invece, se togliamo il terremoto dal mezzo, in questa fase storica, in termini diplomatici, tra Turchia e Siria c'era un tentativo di ripristinare i rapporti, se dobbiamo parlare dei rapporti tra questi due paesi in particolare. Dopo 11 anni, per la prima volta, i ministri della difesa nazionale sono visti a Mosca, poi i ministri degli affari esteri, poi il Presidente della Repubblica di Turchia aveva annunciato che prima o poi avrebbe incontrato Assad, il presidente siriano. Quindi bisogna vedere che posizione prenderanno questi due leader. Il terremoto potrebbe essere il momento che rafforza ancora di più, accelera di più questo ripristino dei rapporti. È un cambiamento tra virgolette positivo di cui ha bisogno Erdogan assolutamente per la sua campagna elettorale, perché ha l'obiettivo di rimpatriare siriani dalla Turchia in Siria e dichiarare che la guerra è finita, dichiarare che la Turchia ha fatto bene entrare in Siria, eccetera. Però il terremoto potrebbe anche non essere un momento di svolta radicale, il percorso potrebbe proseguire. Questo è tutto un capitolo aperto. Senz'altro, accanto alla Siria oggi c'è la Russia, questo è un elemento importante. So che ha già avviato ulteriori soldati e soccorritori sul territorio siriano, però questo era per scontato senz'altro. E quindi a livello diplomatico, in termini internazionali, la presenza della Russia è sempre più forte sul territorio siriano, e che stiamo parlando comunque di un paese molto in difficoltà nella guerra ucraina. Quindi vediamo come cambierà. Quindi una previsione netta, chiara, un po' difficile. Il terremoto può cambiare sì tutto, nel bene e nel male.
Ok, beh, insomma, moltissimi stimoli e punti aperti da vedere appunto come si svolgeranno nei prossimi tempi. Noi ti ringraziamo del tuo tempo. Solo una piccola precisazione: prima hai detto soldi scomparsi destinati alla mezzaluna, ma ti stavi riferendo alla mezzaluna siriana o quella internazionale?
Io mi riferivo a quella fondazione in Turchia.
Ok, perfetto. Va bene, tanto per precisare. Va bene, noi ti ringraziamo e insomma grazie anche per appunto la puntualità e l'esaustività rispetto alle considerazioni attorno al terremoto e nulla, grazie molte.
Grazie a voi, buona giornata.
A presto, ciao.